Non ho già il vizio, così si come uno svizio.
Alle 30 precise sono entrato.
Siamo migliorati e sto migliorando, giusto? Anche troppo. Ben trovati da Nicola.
Chi sono io? Non mi ricordo. Ah, Silvestre.
Silvestre, ha cambiato nome in giornata,
no, ancora, no, no, l'estate è ancora.
Non c'è mai Silvestre, ancora Silvestre. Mentre avanti questo appuntamento con quei lunedì da 20.30 fino a 22 in diretta web radiofonica su www.radiofonica.com, scritto a piatto, come dice bene Pierpaolo, siamo in onda nella cabina telefonica, no, come già prima.
È un po' larga sta cabina adesso, ancora
adesso, adesso l'abbiamo puntata, abbiamo ristretta perché causa Covid non possiamo, no, tenere, ci siamo andate persone, prima era molto larga, adesso abbiamo un po' ristretta a causa Covid, però sempre ottimi e grandi ospiti. In onda appunto in diretta fino alle 22, da domani potete avere poi la stessa data e sentire sempre su radiofonica.com, scritto qua a PH. Presentiamo gli ospiti, sì, se
beh, sì, ti lascio a te il turno, no? Sono delle gentili
bentornato, signorine. Come detto a Pierpaolo sabato, bentornato
grazie,
anche a te.
Ma bentornato, grazie
davanti al microfono, alle cuffie, con la musica, i tuoi amici.
Io gli darei un bacio, però qualcuno a casa diventa geloso.
Fare forse bravo. Non è consigliabile.
No, in questo periodo
dai,
no.
Ma c'è una ragazza che faceva un microfono, però poi fai. Presentiamo gli ospiti, qui ormai è una di due, è ormai una fedele frequentatrice, ormai assidua, anche perché porta ospiti, quindi dice, è ancora più giustificata a venire. Un bentornato, ci ha avuto già una discorso a presentare il suo romanzo, che poi ricordiamo il titolo prima che se ne va, così chi
certo.
Vuole. Ben trovato a Monica Lucacci, bentornata,
sì,
grazie.
Grazie mille, buonasera a tutti.
E chi hai portato, presenti tu, perché tu mi hai portata, tra virgolette, chi hai portato oggi stasera qui da noi e con noi?
Guarda, ho portato una scrittrice bravissima che ho avuto il piacere, l'onore di conoscere da poco tempo, ma veramente mi è entrata subito nel cuore. È nata una grande amicizia perché è una persona fantastica. Come dico sempre, lei l'ho incontrata in un giorno di sole, ma non era il sole che gli illuminava il viso, è lei che dentro di sé ha tutta questa luce. E quindi è una donna che si chiama Cinzia Baravini e stasera presentiamo il suo primo romanzo. Lei è già una scrittrice di poesie, però questo è proprio il primo romanzo, la narrativa. Si chiama La lanterna nell'oscurità e fatemi dire che in questo romanzo ho partecipato anch'io in piccola parte, però scrivendo la prefazione.
Ok, dopo fare la prefazione. E qua è con noi, quindi è Cinzia, sì. Non è qua con noi, non è qui tecnicamente, ma è presente qua con noi fisicamente. Ben trovata e benvenuta.
Grazie, grazie mille, buonasera a tutti, vi ringrazio anche per ospitarmi questa sera, è un onore essere con
grazie
voi.
Grazie a te per essere venuta. Allora, romanzo, lanterna nell'oscurità. Non abbiamo la telecamera per far vedere la copertina,
no.
Ma vuoi descrivere tu la foto che vedi?
Io sono un po' accecato, quindi lascia a te che hai i binocoli.
Vabbè, è una mano, dimmi se sbaglio, che prende una antenna, giusto? Infatti il nome è, e con un po' questa oscurità in mezzo, no? Intorno, scusa, questa mano e questa antenna. Monica diceva che prima ci diceva è tuo primo romanzo, giusto?
Sì, primo romanzo.
E il nome appunto Antenna nell'oscurità. Prima domanda mi viene in mente, perché questo titolo? E perché questa copertina? Che allora, già dice, no?
Allora, tanto. Tengo a precisare che la copertina è stata fatta da una pittrice delle mie zone. Io abito nelle zone di confine dell'Umbria. Esatto, abito nel Parco Naturale del Monte Cucco, Costacciaro. E la pittrice che mi ha fatto la copertina si chiama Giuliana Belardi, una bravissima pittrice molto conosciuta. E perché la lanterna nell'oscurità? Perché la lanterna rappresenta la luce, la speranza, la vita, e l'oscurità è il periodo anche pandemico, le varie difficoltà che anche ogni essere umano incontra nell'arco della propria vita, e la luce è ciò che può farci uscire dall'oscurità.
Perfetto. E a editore sempre Francesco Tozzuolo.
Francesco Tozzuolo.
Lo stesso di Monica De Romanzi,
sì,
Monica,
sì.
Quindi una
perfetto.
Cosa in comune. Andiamo se d'accordo
con il primo brano,
con il primo brano, e poi appena ritorniamo in onda ci parli di questa antenna. Non c'è tutto il romanzo, facciamo come l'altra volta con Monica che abbiamo spoilerato metà romanzo,
tutto.
No? Evitiamo stasera, però ci dai qualche piccolo scoop, dai.
Nick, sono tornato io al mixer, no? Diceva anche Monica prima, sono contento che ci sei tu oggi.
Dall'introduzione.
Infatti adesso ti fa sentire mio marchio di fabbrica che ci sono io a mixer, no? Partiamo così. Partiamo con un bel pezzo.
È un po' diverso, niente, che poi sta io.
Torniamo tra 3 minuti.
A dopo. John Otto, welcome to the Matthews Bridge.
Eccoci qua ragazzi, tornati in diretta web, le fanno su www.com, dopo aver sentito sì, non te lo faccio pronunciare questo nome perché ha nome particolare.
Mi generazione però è
tipo. My generation, la mia generazione, Limp Bizkit.
È molto,
prova a dirlo.
È molto, molto movimentato, diciamo il ragazzo, molto... abbastanza
molto
energico
sopra le righe,
un pochino abbastanza però vabbè, musica ben energia. Torniamo con Cinzia Monica con l'antenna nell'oscurità. Allora, come, quale ti è venuto in mente di scrivere questo primo romanzo? Come è stata il lavoro di questo romanzo?
Allora, il desiderio di scrivere un romanzo non nasce adesso, nasce all'età di 8 anni, sdraiata in un prato, guardavo le nuvole e il cielo e sognavo di diventare una scrittrice. Poi per motivi di lavoro, per tutte le varie vicissitudini che ogni essere umano ha nel corso della vita, ho sempre rimandato. Poi cosa è successo? È arrivata la pandemia, che per tanti è stata una disgrazia, no? E per me, tra virgolette, è stata anche una cosa positiva perché mi ha dato modo di avere del tempo da dedicare alle cose che amo fare e tra queste c'era lo scrivere. E quindi l'ho scritto nel periodo della pandemia. E niente, ce l'avevo già dentro perché l'ho scritto in 5 mesi, quindi era una cosa insomma che desideravo fare da molto tempo e che si è poi realizzata.
E la storia non la sapevo, però qualche piccolo...
Allora, il libro è dedicato, come hai visto già, a mia figlia. Infatti. Ma è dedicata, tra virgolette, a tutte le persone che hanno un sogno ma che poi per un motivo o per l'altro l'hanno richiuso nel cassetto. Siamo tutti cresciuti con il concetto vai a scuola, prendi i bei voti e trovate sto benedetto lavoro sicuro, che va bene, però la vita non è solo questo, è anche realizzare i propri sogni. Quindi questo romanzo parla di sogni, lo dedico a tutte le persone che hanno un sogno, ma soprattutto lo dedico alle donne, perché di solito sono quelle che fanno sempre un passo indietro per accontentare tutti gli altri, perché un po' per predisposizione naturale, quindi la donna, no, dalla vita, quindi accudisce, e cerchiamo sempre di magari accontentare tutti gli altri e noi veniamo per ultime. È una storia di una ragazza del nostro tempo, è ambientato nel periodo pandemico, perché ho voluto scegliere questo periodo perché malgrado le grandi avversità dovute alla pandemia, malgrado le avversità dovute a amori falliti, questa ragazza prende in mano la propria vita e decide di realizzare un suo grande sogno. Quindi c'è questo di fondo. E la pandemia l'ho descritta, ma in maniera... ho descritto soprattutto lo stupore di un popolo, il popolo italiano, nel momento in cui sentivamo in lontananza dire che da un laboratorio nella città di Wuhan era fuoriuscito un virus. E quindi la gente in Italia, no, diceva ma sì, ma è in Cina, come farà ad arrivare qui in Italia? Quindi ho descritto molto questa parte della pandemia, insomma.
È stato difficile, perché comunque però durante il Covid, durante la prima pandemia, no, la comunicazione, la televisione, i mezzi di comunicazione riempivano, no, la testa, no? Un po' tutto intorno si parla solamente di Covid, c'era giustamente, oltre al pessimismo, terrore e paura, no? Diffusa fra tutti noi, no? E in tutti noi. È stato difficile isolarti da questo ambiente così non brutto, ma così nocivo, no? Per concentrarti a scrivere questo libro.
Allora no, perché io da tanti anni in televisione guardo solo quello che dico io, quindi non mi faccio contaminare, quindi non è stato difficile, anzi è stata una cosa meravigliosa, perché era come, per me scrivere è una forma di meditazione. Mi trovavo davanti il PC e io ero il narratore, ma vedevo le scene davanti. Bello. E quindi è stato, vedevo scorrere le giornate e perdevo la concezione anche del tempo, perché alcune volte scrivevo di notte, altre di giorno, poi pensavo che fosse passata solo un'ora, guardavo l'orologio, erano passate 5 ore e stavo scrivendo. Quindi è stato un po' vivere in una bolla, isolata da tutto il malcontento, da tutto questo clima di terrore che si era instaurato in questo periodo.
Tu magari hai fatto prefazione, no?
Sì.
Com'è fare prefazione di un imono, cioè di un imono tuo, no?
Sì.
Una cosa che non è tuo.
È la prima volta.
Com'è stato e come ti è venuta questa idea?
Mi è venuta questa idea perché leggendolo mi è piaciuto e quindi niente, poi quando nascono queste amicizie poi viene anche tutto da sé. Mi è piaciuto il fatto che abbia descritto un periodo attuale, quindi ci possiamo ritrovare tutti nelle paure che descriveva questo libro, nello stupore che c'era in questo libro, e poi mi sono ritrovata anche nei pensieri di questa giovane donna, anche se giovane non lo sono più tanto, perché comunque 55 anni, questa ragazza è giovane, però mi sono rivista in questa giovane Ginevra, e questo mi ha dato lo spunto per dire: ma è un gran bel libro e mi piacerebbe proprio raccontarlo per prima, perché poi chi legge la prefazione, oltre ecco, le amicizie comuni, la famiglia e lo scrittore e l'editore, poi c'è chi deve fare la prefazione. Quindi secondo me era un libro che valeva la pena leggerlo, e ecco, è un consiglio che io do in questa prefazione, di leggere questo libro perché è molto bello. Non faccio lo spoiler, no
perché già questa copertina è bella, no? Perché
sì,
questa luce in mezzo a buio e segno o te tattua gli occhi e segno di speranza, no? Come dici prima tu.
Sì, io volevo entrare un po' più nell'intimo, perché almeno io quando ecco nell'ambito musicale, quando mi trovo a scrivere canzoni, a comporre, di solito faccio occhi chiusi, quindi mi piacerebbe vedere, descrivi ecco come ti metti, come fai, le idee come ti vengono quando sei lì magari davanti al portatile e queste 5 ore, come hai raccontato tu, passano, come le passi, ecco, come ti senti.
Allora, è isolarsi completamente dal mondo, nel senso che non è che io parto. Io quando ho iniziato a scrivere il romanzo avevo l'inizio e la fine, ma dovevo mettere tutto il resto, che era la parte centrale. Ok, sapevo come sarebbe iniziato e come lo volevo finire, però c'era tutto il resto. Poi è nel silenzio, perché credo che la creatività, noi possiamo attingere alla creatività quando siamo con noi stessi nel silenzio. Per descrivere i profumi, perché è ambientato proprio nel parco naturale del Monte Cucco, spesso ho messo le scarpe da ginnastica, ho immaginato di essere Ginevra la protagonista e di salire su queste montagne, quindi ascoltavo i profumi, i rumori, il frusciare del vento, e in quel momento lo immagazzinavo e tornavo e lo descrivevo e lo mettevo, insomma, su carta, diciamo così, sul PC. Però ecco, è già secondo me tutto dentro di noi, è soltanto riuscire a tornare al collegamento che noi ci abbiamo con noi stessi. Quando noi entriamo dentro di noi c'è già tutto quanto dentro, quindi il romanzo è, mi volavano le ore, perché in quel momento io ero in un mondo parallelo, non ero nel mondo di tutti i giorni, fatto di ore, fatto di sensazioni, magari qualcuno suona alla porta oppure a quest'ora devo fare questa cosa, no. Lì in quel momento, grazie proprio anche al periodo pandemico, io non avevo un orario e quindi io mi entravo in punta di piedi quando aprivo il PC in questa storia, e quasi come una magia vedevo i personaggi, quindi è stato bello anche creare personaggi. Per me Ginevra la protagonista è una persona ad oggi reale, vera, perché gli ho creato il carattere, è come se l'avessi modellata con l'argilla, quindi ho creato il carattere, il modo di pensare, il colore degli occhi, i capelli, quindi è un personaggio per me reale ad oggi.
C'è una cosa di Ginevra che vorresti avere di questo personaggio?
Sì, in Ginevra ho messo la cosa che avrei tanto voluto avere alla sua età, perché parliamo della protagonista, è una ragazza tra i 20 e i 25 anni.
Giovane, quindi.
Esatto. Quello che ho messo in Ginevra è la decisione, la voglia di realizzare i propri sogni in questa età, che è i 20-25 anni, cosa che io a quell'età tutto pensavo meno che realizzare i sogni. A me c'è voluta la maturità. Quindi quello che, tra virgolette, invidio di Ginevra è questo.
Metodo Stanislavski, userei io, perché appunto ti mettevi le scarpe come lei, ti medici, ma magari non so il panorama che c'è a casa tua, magari a vedendo
così c'è un bel panorama, bel giorno,
sì. Assolutamente. Nick, facciamo un break musicale. Vai, facciamo un po' più lungo.
Sì,
faccio ballare, cambiamo un po' il genere, andiamo sullo stile hip hop. Ma tu che negli anni 90 eri un po' più grandicello di me, di qualche anno.
Ricordi?
Ero
più giovane.
Eri più giovane di me, sì. Sei nato dopo.
No, è più giovane in generale, dicevo.
Eri. Sei un adolescente. Ti ricordi Will Smith quando cantava?
Sì, mettiti, è più giovane, eh?
Vabbè, ti metto il ditino. Ti ricordi Will Smith quando cantava?
Sì.
Cioè, andiamo ad ascoltare, noi ci facciamo. Faccio ballare un po'.
Dai, balliamo e poi torniamo con. E Antana nello squillo. Questi andiamo, sì.
Allora, Wild Wild West, che era colonna sonora dell'omonimo film con Will Smith, era tipo 98. Without Me di Eminem è stato il suo grande ritorno nel 2002. Mamma Questa mia. È stata la prima canzone che mi ha fatto innamorare della musica.
Mamma mia, beve.
Avevo tipo 11 anni.
Pensato nel passato.
Avevo 11 anni e quando questo video passava su MTV guardavo, non capivo un H di inglese, però dicevo: questo bello. Tizio spacca. Non so cosa, però ha spaccato.
Assolutamente. Stiamo con i nostri ospiti, anzi con la nostra ospite, perché Monica è dovuta andare via,
ringraziamo,
ma li vedremo prossimamente, quindi su questi schemi, no scherzo, guardi noi.
Se accendono le webcam volentieri.
Infatti bisogna informarsi. Torniamo con Cinzia, ti voglio chiedere Cinzia, il fatto che al di fuori la copertina le pagine sono solamente in bianco e nero, se è tuo oppure è stato un caso, cioè non c'era anche un'immagine... all'interno, sì, solamente
no,
Paolo.
No, so io che ho voluto proprio che fosse così.
E poi non c'è, ma prima dice che non ci stanno indici, giusto? All'inizio della...
No, non c'è l'indice perché il romanzo è suddiviso in tre parti, un po' come ho fatto un po' come Dante Alighieri, no?
Ok.
Ogni parte c'ha 12 capitoli.
Dico qua è inferno e purgatorio.
Esatto. Quindi non era secondo me inutile mettere l'indice perché non è che i titoli aveva ogni capitolo un titolo, no, quindi era superfluo. Sì.
E poi prima dicevi durante la musica che hai fatto anche un giro di presentazione di questo libro, quindi ci sei giovedì, sei dove?
Giovedì sarò qui a Perugia, giovedì sera alle ore 21 presso la Sala Sant'Anna,
okay,
in Viale Roma.
Ok.
Però ho fatto un tour di presentazioni, ovviamente la prima serata l'ho fatta nel mio comune, a Costacciaro. Poi ho girato tutti i borghi della fascia proprio appenninica ed è stato un grande risultato, insperato, perché hanno partecipato veramente tantissime persone.
Beh, fra tutte le presentazioni, qual è che ti è rimasta impressa? Per il posto, per l'ambiente, per la gente che c'era?
Ma, guarda, francamente ognuna era differente dall'altra. Magari su alcune sono rimaste, per esempio nel mio borgo Costacciaro, bellissima la location, ovviamente ci sono venute persone che magari non mi aspettavo, bellissima Gubbio che l'ho fatta giovedì scorso e sono venuti alcuni dei miei compagni di scuola quando facevo il liceo, quindi è stata anche lì una grande emozione. Scheggia, per esempio, una ragazzina di 12 anni che ha scritto già, è stata premiata a livello italiano per un suo racconto. Quindi in ogni location dove sono stata, Fossato di Vico, anche lì c'è stata tantissima gente. In ogni location c'è stata un'emozione nuova, diversa, e ho rivisto persone che era una vita che magari non vedevo più.
E l'occasione di Expo c'è importante come questa, appunto, la presentazione del tuo libro, quindi assumeva ancora più penso significato,
certo,
importanza.
Certo.
Se fosse una ragazza che ci ascolta, no? Che vorrebbe domani anche scrivere un romanzo, tu io consiglieresti, così dopo aver scritto questo per il primo romanzo, però prima dicevi che hai scritto anche poesie, no?
Sei, sì.
Quindi insomma quella carta e quella penna, insomma, hai un rapporto da un po' di tempo, ma se guarda, che consiglio daresti? Se c'è una ragazza che ci ascolta e dice domani può iniziare a scrivere un libro?
Allora, scrivere un libro o come scrivere una poesia o come scrivere una canzone o come fare dipingere un quadro è comunque una necessità dell'anima, è un fiotto dell'anima, no? È quel qualcosa che c'hai dentro e tu riesci a comunicare quell'emozione, chi attraverso il canto, chi attraverso la pittura, chi la scultura, io in questo caso attraverso la scrittura. Quello che posso consigliare è di non farlo, perché magari lo fanno tanti, ma di mettersi seduti con se stessi e ascoltare le emozioni in che direzione prendono, e poi in quel caso, se la direzione è scrivere, mettersi a scrivere. Ovviamente io nasco come poetessa, è vero che sono cose completamente differenti. Un romanzo richiede costanza, disciplina, impegno, perché c'è gente, no, magari che inizia il romanzo e poi lo finisce dopo 10 anni. Ok. La poesia invece è una finestra temporale, almeno per me, che si apre, dura quei 20 minuti, 25, poi se non lo scrivi in quel momento non lo scrivi più. Il libro è differente invece.
Sì, sì, infatti.
Il libro lo puoi riprendere, puoi andare a modificare, perché comunque è un modo di scrivere che è completamente diverso.
La poesia è un momento, no?
Esatto, è un momento. Quell'emozione deve essere contenuta in pochi versi, e quei versi o li scrivi nel momento in cui ti passano. Io per esempio spesso vedo una situazione, magari per strada, un qualcosa, o sento una canzone, mi si accende la lampadina. E se sto guidando, magari prendo il telefono e registro a voce alta quell'emozione, perché se no non posso ritrascriverla dopo. Perché la poesia è una cosa che passa, o la scrivi subito o non la scrivi più. Poi la puoi andare a migliorare, trovare, lavorare sulle parole, scegliere quella migliore. Quindi è come uno scultore che con lo scalpellino va a tirare fuori, no, il famoso David. Però richiede, è un lasso di tempo che è ristretto, quindi il consiglio che posso dare è di innanzitutto crederci. Se vuoi puoi, in questo caso dico sempre, malgrado le avversità della vita, malgrado le circostanze, crederci fino in fondo. E poi non farlo per passione, non per accanimento, perché quando le cose le fai per passione, poi inspiegabilmente metti in moto un'energia che apre porte dove prima c'erano muri. Quindi io avevo scritto questo romanzo, non avevo trovato un editore, ma neanche l'avevo cercato, e poi è arrivata per esempio Monica, che mi ha parlato, ci siamo conosciute così per una pagina che io gestisco, per un salotto,
dopo le parliamo di questo,
ne parleremo dopo. E lei mi ha detto, ma dammelo che lo voglio far leggere al mio editore, e così in 15 giorni è uscito il libro. Quindi se ci credi veramente, se hai l'energia giusta, se sei positivo, attrai le situazioni.
Qui dietro c'è Patiasso, qua,
sì.
Silvia Sobbei, no? C'è questa citazione, se vuoi dopo, diciamo, ti posso dire chi è e come c'è questa citazione sulla...
Allora, questa la quarta di copertina è stata scritta Silvia Sorbelli, è mia figlia.
Ah, la salutiamo, ciao Silvia.
Ciao Silvietta, che ha 16 anni, e con lei mi sono molto confrontata durante la stesura del romanzo, perché i figli sono proprio quelli più critici in assoluto. Ok, non ti dicono una cosa per farti piacere, ma te la dicono in maniera anche molto cruda, no? E lei niente, mi ha detto, mamma guarda, bello tutto, ma te prego non fare che il finale vissero tutti felici e contenti, perché di queste epoche non funziona più così le cose. Quindi mi sono molto confrontata con lei, e quindi siccome scrive molto meglio anche di me, le ho chiesto, perché mi piace coinvolgere le persone che amo nei miei progetti.
Giusto.
E ho chiesto a lei se voleva farlo, e lei era entusiasta e ha scritto la quarta di
dopo se vuoi la leggiamo.
Sì, io faccio domanda, sì, ecco, in ambito editoriale, perché conosco bene in ambito musicale, è caduto a me, quando si arriva a certi livelli l'editore o il manager che c'è dietro ti dà delle date di scadenza come l'editore. Questa cosa a una poetessa, a una scrittrice come te, può un attimino tarpare le ali della creatività, oppure si riesce a trovare un compromesso, diciamo?
Ma diciamo che per quanto riguarda l'editoria, almeno per come la conosco io, cioè non è che c'è una data di scadenza, perché non è che io ho scritto 3 capitoli e poi l'ho portati all'editore e ho detto che ne pensi, posso andare avanti, oppure l'editore mi ha detto in 4-5 mesi, anche perché secondo me non è un lavoro tradizionale scrivere come qualunque forma di arte, richiede il tempo necessario, e i tempi sono differenti da persona a persona. perché io scrivo nel momento in cui ho dentro di me quell'emozione che mi porta a scrivere. Se una persona me l'imposta come chi fa un lavoro a tempo determinato, mi dice dalle 8 a mezzogiorno, dalle 2 alle 6, si spegne la lampadina, esatto, e zero creatività, quindi non è possibile. E nel mio caso, io a romanzo finito, ricontrollato mille volte, riletto non ti dico quante, e poi dato in mano all'editore, quindi non è che c'è una data di scadenza.
Che fa il paragone tra me e tipo una big band in Metallica. Io entravo in studio a settembre, a dicembre l'album doveva essere pronto. Loro in un anno facevano quello che volevano, entravano in studio quando avevano un po'
più.
Sarà che guadagnano quei 10 milioni di più all'anno? Non sa com'è.
Quindi quello fa differenza, forse qualche volta. Però c'è qualcuno che vuole dirci qualcosa?
Sì, quindi. Sul mondo della letteratura, della musica, come dice la nostra ospite,
la Madonna!
Il grande Renato Pozzetto.
Ok, che ne ha fatti 81, è arrivato a 81.
Ai tempi d'oro di quando era un po'.
Sarà stato sulla quarantina, gli anni 80.
Sì, assolutamente, sì, amici di Renato Pozzetto. E la musica pronta ti va?
Io sempre la musica.
Perfetto,
pronta.
Andiamo qua e poi andiamo. Perché poi parliamo più verso, ma nei prossimi minuti, nel prossimo punto della puntata, anche di questo salotto. E teaio, dimmi se sbaglio, poetico, detto bene.
Poetico letterario.
Poetico letterario che c'è su Facebook, dico bene.
Sì.
E di cui Cinzia si parla.
Nick, nel mondo della musica, nel mondo dove tu sai benissimo la disciplina che chiamiamo del wrestling, in questi 3 mesi di pausa è successo di tutto e di più, cose positive, cose negative. Con la musica purtroppo abbiamo perso dei grandi batteristi, Bill Waits, che è il batterista dei Rolling Stones, e Joe Jordison di Slipknot. Per il momento io ti faccio ascoltare un classico dei Rolling Stones, che è It's Only Rock and Roll, but I like it. È solo rock and roll, però mi piace, diciamo.
E poi prima di mettere questo, speriamo, ci stiamo organizzando, perché comunque abbiamo nuovi gruppi musicali, anche nuovi e vecchi dei contatti, di avere possibilmente anche di nuovo gruppi musicali
a suonare dal vivo, magari, come
sarebbe bello. Il problema è sempre il discorso di quante persone
magari di collegarsi da casa tramite
o se fossero tutti vaccinati, insomma, avere un gruppo musicale qua che puoi suonare dal vivo sarebbe di provare quelle emozioni, noi li sentiamo musica vivo, che abbiamo provato prima che purtroppo il Covid cambiasse vita un po'.
Che bella era pre-Covid, eh?
Sì. Però dai, ci organizziamo in qualche modo. E torniamo, andiamo con i
Rolling Stones.
A dopo, ciao. Eccoci qua.
Solo rock and roll, ma mi piace.
Questo
canno era, sì. Sarà stato gli anni 70, forse 74. Se non ricordo male, Nick, è appunto nel mondo del wrestling è successo di tutto e di più. Licenziamenti.
Poi è tornata a best, di bene.
Però ci sono stati licenziamenti di ottimi talenti senza motivo. Sì, scelte dirigenziali strane come Bray Wyatt,
sono andati nella
Brosso, Daniel Bryan, Adam Cole hanno debuttato nella Rolling Wrestling.
C'è Punk, dopo semmai mettiamo assieme anche la canzone.
Ma infatti io guarda, ce l'ho qua,
pronto. È ritornato.
Dopo 7 anni di attività, e io ti faccio vedere, questo era il coro di Chicago nella città natale di CM Punk, una notte che lui è tornato. Prima però fammi spegnere i Rolling Stones, se facciamo un po'.
Mentre poi facciamo fai i complimenti anche perché ieri hanno prima, poi torniamo a parlare di Ibi, però
sì.
Un appuntosissimo Italia dopo Italia del pallone che ha vinto gli europei, poi una sorpresa di tutti.
Bravo.
Italia, va, io ho visto, non ho visto il primo set, ma ho visto gli ultimi tre, e di verità che abbiamo veramente giovani di paio d'età di questa nazionale, fa i 20-24 anni, quindi un'età giovanissima. Ha giocatori come Giannei, Michele, ma adesso non diciamo tutti i nomi e cognomi, però ha veramente giovani veramente interessanti, una scuola è nata bene con giovani interessanti, che dopo tanti anni è tornata a vincere un oro agli europei battendo la Serbia, che insomma nei primi due set ha dato parecchio fiore a torcere, quindi complimenti.
È stata un'estate bellissima
dopo il paione, anche voi
e le Olimpiadi,
e anche donne a pallavolo avevano vinto, erano state bravissime, e anche noi gli uomini non sono stati da me, hanno vinto ieri appunto loro questa finale europea contro la Serbia, e il commento dei cronisti italiani soprattutto negli ultimi due set sì. Ho visto io gli ultimi 3 set è stato veramente spettacolare. Quindi complimenti ai ragazzi, ripeto, ragazzi giovani, ma che hanno veramente non solo la testa, ma non stanno di avere qualità, quindi una nazionale che può veramente ragazzi grandi soddisfazioni ai Olimpiadi, sì, ai Mondiali, insomma, che si sanno
prossimamente. Io volevo fare complimenti appunto alla World Wrestling, che mi sta divertendo tantissimo questi ultimi mesi. Sta piacendo tantissimo appunto la AEW e ovviamente i due show di NXT, che
sì,
sono,
ma
sono
un po' Big Show, anche Kista, insomma, molto.
Sì, ma Daniel Bryan, Nick, è una perdita grande, Adam Cole, infatti questo è il pubblico di Chicago.
Sentiamo
e poi il ritorno di CM Punk.
Vai, sentiamo.
Back live in the United Center, Chicago, Illinois, where CM Punk has arrived at All Elite Wrestling.
Come venire un concerto con il pubblico, cioè non c'è pubblico, cioè con il pubblico. Questo non è un concerto, è una vendita
sportiva.
Però
sportivo, sì, sì, assolutamente.
Il pubblico nei spalti, no, concerto, partita o che sia.
Ti dirò di più,
è tutta un'altra cosa.
Nemmeno Michael Jordan era così stato così tanto acclamato a Chicago.
Cioè, ti danno emozioni quei veramente meravigliosi. Quindi speriamo che sia si parti con
E sai quella ciliegina sulla torta?
Verso un aumento degli spettatori in generale.
Anche lì da noi. E sai questa ciliegina sulla torta? Che a fine show si Punk ha offerto il gelato a 15.000 persone che hanno presente all'arena.
Non è mai che ti avevo piaciuto in offerta. No? Ritorniamo con Cinzia, sì, Bavarini e Antena Neoscurità. Primo maggio, mi hai detto prima, no?
Sì.
Mentre parlavo, c'è un uso nel cassetto e se già hai pensato, quindi fa un anno mi piacerebbe scrivere un, e se hai già pensato a un secondo romanzo.
Io ho già iniziato il secondo.
Perfetto,
romanzo.
Non so, hai pensato, ma ha iniziato a scrivere.
Chi più sa più spiace, diceva qualcuno.
Non ti chiedo se l'ho ambientato perché dovrei presentare qua, quindi non te lo chiedo.
No, ho già iniziato il secondo, all'appetito, no? Vieni mangiando, altro genere, ovviamente, perché mi chiedono tutti il seguito di questo.
Sì.
Però non mi piace fare i seguiti.
Ok.
Mi piace dare dei tagli netti e ripartire con cose nuove, ma soprattutto dare messaggi diversi, perché questo libro dà dei messaggi precisi.
Sì.
E l'altro anche darà altri messaggi precisi.
Te parli più di messaggi. Te parole che questo libro te dà nei messaggi che lancia questo libro. Se si indicare con te parole i messaggi che dà questo libro, quali parole utilizzesti?
Tra i vari messaggi che dà questo libro, quali utilizzerei?
Quali parole utilizzesti per descrivere i messaggi di questo libro? Se si indicare con delle parole.
Allora, che tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile.
Okay.
Che quando hai un sogno devi crederci fino in fondo,
okay,
e realizzarlo malgrado le circostanze della vita. E che nella vita non bisogna mai perdere speranza, perché quando meno ce l'aspettiamo accade sempre qualcosa che rilancia gli adi.
Soprattutto l'ultimo pezzo, che sei in questo momento quello più, no? più bello, anche gli altri, però l'ultimo mi piace ancora di più. Prima parlavamo di generi, no? C'è un genere a cui sei praticamente affezionato, oppure ti piace variare in questi generi, quindi questo.
Ma a me mi piace scrivere, soprattutto dare dei messaggi, quindi libri che trattano la consapevolezza, comunque che portano le persone a porsi delle domande, perché poi sono le domande che ci poniamo che ci portano a crescere. E quindi non è che ho un genere particolare, no, mi piace parlare della vita, mi piace parlare di gente comune, che però ognuno di noi, io dico sempre, è unico e irripetibile,
sì,
quindi anche nella persona che incontriamo magari per strada, che sembra quasi ammusata, no? Magari o per i fatti suoi, comunque quella persona dentro di sé c'ha quel qualcosa che, se va ad attingere a quel qualcosa, come lo chiamo io, può realizzare qualcosa di grande, ma per la propria vita.
Io volevo, ecco, domandare, ovviamente senza fare spoiler come avete fatto con Monica, più o meno all'incirca, per incuriosire un po' gli ascoltatori, qual è il succo, di cosa parla o può parlare questo libro?
Allora, questo libro parla di una ragazza che vivrà due grandi amori, e il suo primo grande amore si ammala di Covid, si salverà, grazie proprio anche, cioè si salverà perché entrerà in terapia intensiva, quindi farà dei sogni ricorrenti dove spesso passerà nei suoi sogni questa lanterna tenuta dalla mano di una donna, e solo sul finale, quando lui si riprenderà, riuscirà a dare un volto a questa mano che tiene la lanterna. E poi ci sarà un altro grande amore che però vive l'altra parte, l'altro problema della pandemia, perché è un imprenditore molto più grande di lei, ma ha una mentalità molto patriarcale. Nel momento in cui il Covid spazza via la sua attività, tutte le promesse che le aveva fatto se ne vanno. Perché? Perché non vuole farsi mantenere, tra virgolette, da una donna. E lei decide di realizzare questo suo grande sogno, che è quello di diventare una guardia forestale, perché è ambientato nel parco naturale del Monte Cucco. E però rimane, come spesso rimane sempre in noi donne, quel crucio, quella malinconia di dire: ma se avessi reagito in maniera diversa, se avessi fatto, quello che ciò che le farà far pace con tutti questi dubbi e queste incertezze sarà l'incontro con un'anziana signora, Rosa, una persona scorbutica, anziana, con un grande vissuto alle spalle. E questa qua, le, attraverso tutte le sere, mentre stanno sedute in veranda, in questa veranda di gelsomini, davanti alla luce di una lanterna, grazie alla saggezza di questa signora, lei riuscirà a fare pace con il passato. E poi ci sarà ovviamente il finale a sorpresa, che non si può dire.
Prima di entrare quella musica, c'è un modello di scrittore a cui ti ispira, a cui che ti piace fare famiglia, con cui ti piace un po' rubare qualche segreto?
Francamente no, perché non mi piace influenzarmi. Okay. Leggo di tutto, perché ovviamente sono una lettrice accanita. Mi piace, mi è sempre piaciuto anche come scrive Susanna Tamaro, come scriveva Oriana Fallaci e tanti altri personaggi importanti. Però no, io ho la mia scrittura. Bello. Che è semplice, mi piace la semplicità, perché l'obiettivo di questo romanzo, e mi stanno dando tutti i feedback che mi stanno arrivando,
mi confermano
questa cosa. Io ho scritto un libro che chiunque lo prende in mano si deve emozionare e deve essere di facile lettura, quindi se un bambino di 10 anni lo legge, lo comprende, ma anche una persona che tra l'altro ha avuto un lettore di 98 anni, cavolo, l'ha letto in 3 giorni, rimasto emozionato.
E complimenti a te, perché io
questo, questo è l'obiettivo. Per me la scrittura deve essere per tutti e di facile comprensione. E sembra, da quello che mi arriva, sembra che anche le recensioni che ho sui vari Amazon e IBS sono tutte favorevoli e confermano questa cosa. Ma che era il mio obiettivo.
Ma sul cassetto c'è Cinzia come scrittrice?
Il canzone del cassetto lo scrittore ce l'ha.
Ma qua vogliamo dire,
beh, magari essere, arrivare al premio Strega, perché no?
Bello.
Però i sogni, io mi ritengo una privilegiata, perché ho avuto tanti sogni, continuo a avere tanti sogni, ma la maggior parte li ho anche sempre realizzati, ovviamente sempre con un duro lavoro dietro, perché niente non arriva con le cose non arrivano se uno non fa. Però ecco, io sono molto grata alla vita per tutto quello che mi ha dato fino ad oggi.
Bello, insomma, no? Continuare a sognare è importante.
Eh sì,
assolutamente. Andiamo con la musica e poi diciamo un po' di questo salotto.
Bravo,
poetico e te, ho detto bene.
Prima mezz'oretta. Nick, è uscito l'ultimo album degli Iron Maiden pochi giorni fa, il primo singolo, è uscito.
Perché non ti piacciono?
Ma scherzi, ma io un po'.
Detto in maniera simpatica,
molto simpatica. Non li ho mai visti dal vivo, purtroppo ci sono mai arrivato, però gran bell'album,
forse un giorno si arriva dal vivo, no?
Ma magari proprio a toccare il basso di Steve Harris con mano. E andiamo col primo singolo. Vai. Che non posso lasciarlo tutto perché dura tipo 7 minuti, il tempo è tiranno, ci ascoltiamo un pezzo,
a dopo.
I'm
chiamato la signorina anche lui, stava dicendo che la ama tanto.
Assolutamente, tantissimo, non si chiama, ama tantissimo. Vediamo chi stiamo ascoltando, Simu.
Vabbè, Iron Maiden è l'ultimo video, singolo, bello, ha fatto benissimo.
Sì. In particolare, no, perché è anche molto... diciamo video che c'è, no?
Loro speciali, sono effetti speciali, è animato, loro poi sia in ambito testuale, videoludico,
infatti
sono molto critici al potere, al sovrapotere, al tiranismo eccetera, quindi la libertà di genere spesso è una passione.
Vediamo con Sina che sta cercando una canzone che piace specialmente, e poi si è trovata.
Sì.
Ok, dopo c'è la prossima volta come Alice, così te la mettiamo.
Ecco, allora, l'ultima mezz'ora andiamo nel salotto. Che
partiamo di questo salotto, poetico e telaio.
Sì.
Come nasce, da quanto è?
Allora, cioè, nasce sempre in pandemia. Okay. Io sono stata, ho tirato fuori
illuminata dalla pandemia.
E nasce in quel periodo lì perché io faccio parte di tanti gruppi poetici sui vari social e ho sempre volevo sfatare un po', diciamo così, un mito. Spesso sento dire, no? Le persone non si avvicinano più alla cultura, le persone non sono più interessate, le persone non leggono. E mentre camminavo sulle mie montagne mi sono detta: ma no, non credo che sia così. Forse è nostra responsabilità avvicinare le persone, ma con metodi attuali, perché il mondo cambia, il mondo evolve e se noi rimaniamo radicati nella cultura, voler avvicinare le persone alla cultura con i vecchi sistemi, purtroppo oggi non funzionano. E mi sono detta: ma perché no, proviamo? Ho creato questa pagina che si chiama La Ritmica dell'Anima, dove oltre a postare le mie poesie, tutti i venerdì sera alle ore 21 ho in diretta dalle 21 alle 22 un ospite che intervisto, che può essere un poeta oppure uno scrittore di qualunque genere. E lo scopo, in maniera molto simpatica, come fate voi questa sera con me, faccio venire fuori chi c'è dietro i versi o dietro magari quei romanzi, perché il più delle volte magari leggiamo anche soprattutto nei social poesie che vengono postate, però non si riesce a comprendere fino in fondo chi c'è dietro. E ho iniziato pensando, dico, vediamo che succede, così passo un po' il tempo il venerdì sera anche, oltretutto, e invece sta avendo un successo eccezionale, perché ogni diretta c'ha una media di 1000 visualizzazioni. Mm-hmm. Quindi tantissime condivisioni della diretta, tantissimi commenti proprio in diretta, quindi non solo poeti o scrittori, la maggior parte delle persone che si collegano è gente comune, e questa è la cosa meravigliosa, perché tutti aspettano il lunedì mattina, quando nella Ritmica dell'Anima arriva la locandina con l'ospite che ci sarà il venerdì successivo, e mi fa veramente molto piacere, perché le persone mi arrivano proprio commenti in privato che mi ringraziano, perché il venerdì sera ormai è una tappa fissa.
Se non c'è, ma è fantastico, questa domanda è subito, c'è bisogno di cultura. Prima parlavi, no, che questo luogo comune è nata a cultura, forse anche causa appunto sempre questo Covid che ha stravolto la vita di tutti in tante cose, è tornata una voglia di conoscere la cultura e di affacciarsi alla cultura, che cultura arte, che può essere scrittura, poesia, parlo in generale, in modo diverso, questa nuova fame di cultura, di arte?
Allora,
secondo te?
Non so se c'è così tanta questa fame. Sicuramente il mio pensiero è che è necessario sfruttare al massimo il nostro potenziale, il nostro cervello, e lo possiamo fare soltanto se gli diamo nutrimento. Un grande filosofo americano che ho avuto l'onore di conoscere, si chiamava Jim Rohn, lui diceva che se nell'arco di un anno mangiamo 365 brioche ma leggiamo soltanto 2 libri, abbiamo un problema: troppo cibo per il corpo e poco per la mente.
E non ha tutti i torti.
Quindi se vogliamo cambiare le cose che non ci piacciono nella vita, se vogliamo, abbiamo magari delle situazioni in famiglia, sul lavoro, che non riusciamo a gestire bene, l'unico modo è passare al livello successivo, e lo possiamo fare solo con l'apertura mentale. E l'apertura mentale non è una frattura del cranio, assolutamente, è riuscire a investire del tempo per entrare in contatto con noi, e i libri aiutano molto, perché leggendo tu ascolti un altro punto di vista,
un altro modo di affrontare magari quella situazione piuttosto che un'altra. Quindi secondo me è fondamentale. E la pandemia, siccome le persone si sono ritrovate con tutto questo tempo a disposizione, ha ritirato fuori, tante persone hanno iniziato a leggere. Una delle cose bellissime che ha creato già la lanterna nell'oscurità è che mi sono arrivate anche messaggi di persone che mi hanno detto: grazie al tuo libro ho iniziato a leggere, è stato il primo romanzo che ho letto e sono andati in libreria e ne ho comprati 3-4. Quindi l'obiettivo è anche quello, portare sempre più persone a leggere, ma lo scrittore, che sia uno scrittore di qualunque genere o un poeta, deve scendere dal piedistallo, devono abbandonare le loro cattedre tarlate, come le definisco io, e scendere tra la gente.
Sì, ma scusa, volevo concordare, perché è vero che c'è in Italia, non solo, ci sono tante comunità di persone che leggono ogni tipo di cosa, che si informano, guardano documentari, eccetera. Io sono uno di quelli, io se non leggo almeno una mezz'ora quando vado a letto non riesco a addormentarmi. Avendo problemi di vista purtroppo in questo periodo, ho scaricato una nota app di audiolibri, quindi mi rileggo tramite telefono tranquillamente. Esatto. E mi addormento pacificamente mentre leggo sti romanzi classici o moderni che siano. E mi fa piacere quello che stai dicendo, Cinzia, perché appunto che questo salotto è l'ennesima conferma di quello che penso.
Assolutamente. Poi fino adesso l'intervista più bella che hai fatto nel tuo salotto particolare, se c'è stata?
Ma dir la verità, ne ho fatte tante di belle, perché poi ogni autore ha un modo di sentire, ha un bagaglio, ha esperienze di vita che sono veramente differenti, e quindi ogni persona porta un contributo che è incredibile, anche perché si tratta qualunque genere di tema, quindi si parla di tutto. Guarda, non saprei scegliere un autore piuttosto di un altro, perché ogni persona è come, tutti noi siamo un grande quadro, no? Ogni persona è un pezzetto di quel puzzle che va ad incastrarsi per magicamente in questo quadro, e fa sì che ognuno dà il proprio contributo e aiuta magari una persona una sera su una cosa, un'altra sera su un'altra.
Ti cambio la domanda: è più difficile scrivere un romanzo o intervistare uno scrittore? Quindi dai la tappata, non è tu,
allora, guarda,
è tu a intervistare. Non
allora guarda, per me nessuna delle due, ti spiego. Intervistare non è un problema, perché io ho fatto speaker per tanti anni, okay, e tra l'altro organizzavo eventi, e quindi il mio lavoro non è un problema quello. E per quanto riguarda scrivere romanzo, è una passione, le passioni non sono mai una sofferenza o qualcosa di difficile, perché difficile è magari alzarsi tutte le mattine e fare un lavoro che non ti piace, quello è difficile, perché fai una cosa che è contro la tua volontà.
Assolutamente.
Quando c'è la passione è tutto magia, quindi tutto ti scivola in maniera perfetta.
Ti volevo chiedere, prima di andare col prossimo break, mi ha molto, adesso infatti andrò a recuperare il tuo libro, mi ha incuriosito molto ciò che hai detto sulla prima parte di questo ragazzo che ha questi sogni. Ecco, il mondo onirico mi ha sempre affascinato un po'. Come mai hai deciso di ambientarlo nel mondo dei sogni, la prima parte?
Allora, l'ho ambientato nel momento, io ho voluto descrivere il momento in cui lui si trova sedato in terapia intensiva. E in terapia intensiva, siccome sono appassionata di queste cose, mi sono documentata, perché comunque ogni cosa, anche nomi di città, qualunque cosa che trovate nel romanzo è documentato, quindi non c'è scritto niente che è una fesseria, insomma. E ho voluto descrivere, perché ho sentito parlare molto delle persone che quando sono in coma oppure sono in coma farmacologico hanno dei sogni. In questo caso uno dei fidanzati, il primo fidanzato di Ginevra, praticamente si ritrova nel momento in cui è sedato, entra in contatto con l'inconscio, che è quello che gli urla, tra virgolette, mentre è sedato, gli errori che ha fatto, e che gli fa comprendere che lui ha fatto un errore enorme e ha perso questa ragazza, ok? Quindi quando è nella vita reale, la mente di superficie, che è quella che è piena sempre del chiacchiericcio, lo giustifica. Quando è sedato e quindi è lontano da tutto questo e si trova nella parte che è la mente profonda, riemergono gli errori che ha fatto, e quando lui si risveglierà comprenderà quello che ha fatto e cercherà di porre rimedio. Però la vita è un susseguirsi di eventi e chissà.
Nick, andiamo con il prossimo break, andiamo con un po' di hip hop, dai, parliamo ancora un pochino. Ma sì, dai, inizio settimana, esatto, è un po' pesante
lui per tutti. È sempre un po' pesante, no? Un po' per tutti, quindi balliamo un po' chi ci ascolta. Prima di mettere questa musica, mi scordo, va bene, fammi salutare Andrea, sì, che sta ascoltando, e insieme ad Andrea anche Claudia, Laura e Sara, che sono...
Ma sono sempre nella loggia massonica di
Claudia? No, non sono, no. Una sia Laura e Zao, che
ah, Zao, ciao Zao!
Invece Andrea, Claudia e Sara non sono qua, ma sono comuni mortali terribili, quindi salutiamo tutti e quattro, poi Andrea che mi dovrebbe ascoltare, dovrebbe ascoltarsi. Vai con la musica, tu. You hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. I'm taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets.
Ma quanto ti piacerebbe andare le strade californiane con queste macchine
che ballano da sole?
Poi magari vomiti le piadine che ti mangi, però.
No, le macchine sono belle. E questa, ricordiamo di chi sono.
Vabbè, sono Dr. Dre, Snoop Dogg, una piccola partecipazione di Eminem, un pezzo del 2002 anche questo. Quindi sono oggi sono ritornati indietro di
vent'anni. Sì, fate bene, perché poi pezzi che non sappi se ascoltano in televisione ormai,
no. No, in televisione si sa, si passa musica pop, quello, questo, quello che assomiglia, però, insomma, quello
questa no, musica ma non sempre si resta sede. Ritorniamo con Cinzia, gli ultimi 10 minuti finali, guardo tanto come diceva Costanzi,
sì, l'ultimo quarto d'ora
durante la pubblicità. Allora, ricordiamo un attimo dove si può trovare questo Ivo e i tuoi contatti per chi volesse avere informazioni su Ivo prima di per i saluti finali.
Allora, il libro si trova in forma cartacea in tutte le librerie, quindi in Umbria proprio è sparso dappertutto, e sui maggiori store online, quindi Amazon, Feltrinelli, Mondadori, IBS, quindi è dappertutto.
Contatti tuoi per chi ti volesse contattare per Ivo?
Per chi mi vuole contattare mi può trovare su Facebook come Cinzia Baravini, che è il mio profilo, oppure mi può trovarmi tramite la pagina che è La Ritmica dell'Anima.
Tornando a Ritmica dell'Anima, ho fatto domanda a uno che ha detto come scrittrice, no? Però come quella che ha questa pagina La Ritmica dell'Anima, diciamo solo nel cassetto, fa un anno mi piacerebbe che questa pagina diventasse o intervistasse quella persona.
Ma non è che ho una persona in particolare da intervistare, no.
Oppure si
piace
cioè diventasse un po' più, no?
Allora, come ti ho detto, c'è una media di 1000 visualizzazioni ed è una pagina ancora giovane, perché ha soltanto 1300 iscritti, quindi c'ha un 70%, no? Ovvio, il sogno è che la pagina cresca sempre di più, che possa veramente far conoscere nuovi talenti, nuove persone che magari, chissà, un giorno vengono lanciati dalla mia pagina e poi arrivano al grande pubblico. Quindi questo sì, è ciò che sogno. Spesso mi sento fare una domanda, no? Mi dicono, ma tu c'hai questa tua pagina, no? Sì, magari parli sempre degli altri e parli poco di te. Non è che non mi piace parlare di me, anzi, ho fatto il tour, mi hanno visto da tutte le parti, per carità, però io credo che uno dei valori più grandi sia dare. Quando dai, ti ritorna tutto indietro triplicato, quindi a me è proprio, io lo faccio per passione, proprio per me è una poter ospitare persone, poterle conoscere, perché poi io vengo dalle arti marziali. Quindi okay. ho un po' inculcata la disciplina, la coerenza, valori che purtroppo spesso oggi se ne sta, c'è poco,
non esatto. Sempre, infatti.
E quindi io le persone le conosco prima, quindi in settimana c'ho un'ora, faccio una videochiamata, conosco gli autori, ci parlo, quindi per me è un valore in più, un valore aggiunto alla mia vita, perché comunque conosco anche delle persone straordinarie veramente, da qui sono nate anche belle amicizie come quella con Monica Lucacci, perché l'ho conosciuta tramite la mia pagina.
Il nome di questa pagina è Ritmica dell'Anima, il nome è bello forte, bello proprio che è anche indicativo, com'è questo nome?
Perché spesso si parla sempre di ritmica del cuore, il cuore è il cuore, ma noi, e dico sempre, noi non siamo il nostro corpo, noi viviamo in un corpo, noi siamo energia,
siamo anima, siamo spirito prima di tutto, poi ci sarà anche il cuore e c'è tutto il resto. E quindi ho voluto mettere la ritmica perché secondo me l'anima ha una ritmica che è differente da quella del cuore, ed è una ritmica differente perché viaggia su piani paralleli che non sono i piani che normalmente conosciamo quando viviamo, chiamiamolo così, nel mondo di superficie. Bisogna entrare più in contatto con noi stessi per arrivare ad attingere a quella ritmica, e quella ritmica, chi arriva ad attingere a quella ritmica sono le persone che poi creano, che possono creare a livello di arte qualunque forma di arte, ok? Ecco perché l'ho chiamata la ritmica.
Non mi piace. Si può?
E io sì, no, mi sta piacendo Monica, perché Cinzia, scusami, anche perché ecco sta rivelando tutte cose che fa piacere, perché si pensa, come dicevi prima, c'è gente che magari non pensa alla cultura, invece sta dimostrando che la cultura c'è, viva, specialmente qui da noi, è la cosa che mi fa piacere.
Vogliamo sentire la canzone, perché il richiamo sì, e la chiesa abbiamo trovato.
Assolutamente.
Io Renato Giacomo, che come detto non è un suo canale, ma è un poeta, e questo comunque
abbiamo due sorcine in studio. Assolutamente. Quindi io ne approfitto per salutare la mia signorina, che si chiama anche lei Monica, perché anche lei è una sorcina appassionata.
Fa qualche giorno
tra una settimana e tra un sabato prossimo spero di averla lì come
perfetto
pubblico.
Una quelle canzoni, che le prime canzoni mi piacciono, e una canzone che il titolo di questa canzone è un po' a chiudere un po', forse stiamo parlando fino adesso, il titolo è Gran Incantesimo, abbiamo parlato di arte, di libri, di vita, insomma forse anche un po' tutto quello che abbiamo parlato fino adesso un po' un Gran Incantesimo, e quindi di Renato Zero, che mi ha detto veramente nelle canzoni uno dei migliori, uno dei più bravi, per Cinzia, e ce l'ascoltiamo anche per chi ci ascolta, il Gran Incantesimo, fa poco. Di poesia, questa è veramente un'altra grande bella poesia. Prima delle ultime due domande, leggevo un attimo su internet, scusate, che hanno da 89 che l'Italia ha vinto un Leon Moro a un campionato europeo, quindi sono passati un po' di anni, no, da quella volta.
Quanti
quindi,
anni avevi nell'89?
Ancora più giovane, nell'80 è ancora più giovane, però insomma.
Io non c'ero ancora,
ai ragazzi, ai natori,
che sono arrivato due anni dopo.
L'estate è bella, come sta lo sport, assolutamente. C'è anche Udinese Napoli, perché ti fa Napoli, stanno facendo 2-0 con Udinese, perché si gioca anche la Serie A. Allora,
ma tutte finali, negli ultimi 5 minuti.
Finali? Sì, già, chiudiamo ancora. Ibo è Lanterna dell'oscurità, dico bene?
Lanterna nell'oscurità, edita Francesco Tozzuolo, editore.
E si può trovare in tutte le
librerie. In tutte le librerie, in tutti i principali store online.
Adesso poi ti faccio due domande, prima vado con questa, poi sulla seconda metti la moglie. Con un aggettivo, no? Descrivi questo libro. Come definiresti? Guardando solamente la copertina, è tuo, lo so, però un attimo pensa di dover descrivere con un aggettivo questo tuo libro.
Lo descrivo con la parola che hanno tutti usato, avvincente.
Bello. bello aggettivo e bella risposta immediata, quindi grande. Adesso facciamo un domandone, né ingacciare né invitare, di che aspettiamo qua, non solo il prossimo romanzo quando avrà finito di scrivere, ma anche se vuoi venire appunto con altri ospiti, con altri amanti della cultura, scrittori,
come
poeti,
no,
insomma, chi vuoi te.
Pronti per la domanda?
L'ultima domandone, ecco, finale.
Crea l'atmosfera.
Sì, questa musica simpatica, però.
Ti facciamo preoccupare.
Ti facciamo uscire da questa stanza.
Sfumatura alta.
Vai, mettiamo questa musica per dare un po' più di pathos.
Sì, subito.
Ma poi a chi vuole assimilare, no, con il Jay Scott, esatto, in qualche gioco a premi, non vinci i soldi. Non vinci i soldi, però. Cinzia, se dovessi indicare con un aggettivo, o una parola, una frase, per te cos'è, non solo di quella scrittura, ma che cos'è la poesia scrittura insieme, se dovessi indicare con una frase, un aggettivo, una parola, non so,
un gerundio, un sinonimo.
Allora, la poesia, lo definirei un moto dell'anima. La scrittura, quindi parliamo di, in questo caso, di romanzi, è un una forma di meditazione.
Bella forma di meditazione.
La salviamo.
La scrittura è bella come definizione che hai indicato, una forma di meditazione, perché molti potrebbero dire creatività, ma sono invece utilizzata poi la meditazione, giusto?
E se posso aggiungere una cosa, vorrei dire che un romanzo, un libro in genere, è un grande amico che per tutta la vita magari sta fermo su uno scaffale, in piedi fermo sul nostro scaffale, e magari è così paziente da aspettare anni, mesi, no? Che noi lo prendiamo in mano. Però ne vale sempre la pena per qualunque libro, qualunque romanzo, perché nel momento in cui iniziamo la prima pagina, noi non siamo più, in questo caso io, Cinzia, tu, Nicola, ma siamo i personaggi di quella storia. E la cosa bella di un libro rispetto magari a un film o a qualunque altra cosa è che accende la nostra fantasia, perché quello che io descrivo in maniera minuziosa serve per accendere la fantasia, e ognuno di noi, no, vede il paesaggio, lo scenario in maniera differente in base anche al proprio bagaglio.
Assolutamente, quindi ottima definizione.
Mi ricorda un po' la morale del libro di La storia infinita, Nick, ti ricordi?
Sì,
quando il protagonista leggeva il libro di fantasia, la stessa cosa,
una musica meravigliosa, assolutamente. Va bene, grazie ancora Cinzia, in bocca al lupo,
e aspetto tutti giovedì sera,
vediamo dove,
23,
a che ora?
Alla Sala Sant'Anna in Viale Roma a Perugia, dalle ore 21.
Dalle 21 in poi, perfetto, alle 21 precisi, giovedì, questo giovedì 23 settembre. In bocca al lupo per il prossimo romanzo,
grazie,
ti aspettiamo.
Mille. Volevo ringraziarvi, siete stati gentilissimi.
Grazie a te, e in bocca al lupo veramente per, non solo per Ivo, ma anche per questa meravigliosa idea del salotto patriotterario, questa panza che non diventa più una realtà bella e consolidata, insomma, quindi in bocca al lupo.
Grazie
a Silvo,
grazie a te, Nick, come sempre.
Ci vediamo poi, ai prossimi appuntamenti di sabato e lunedì,
poi io e te ci saremo qua anche sabato,
assolutamente, ci vediamo nei prossimi sabato e lunedì, quindi non mancate. Da domani il podcast è disponibile su audiofonia.com per chi vuole ascoltare la puntata. Buon a tutti, buona settimana a tutti, e vi lasciamo con
Billy Winters, che ci ha lasciato quest'anno anche lui, purtroppo.
Assolutamente, quest'anno non è andata,
ma anche l'anno scorso è stata peggio.
Sì, questi due anni tanti, a molti artisti, non solo italiani ma anche stranieri, ci hanno purtroppo lasciato, quindi un omaggio anche a questo artista che ci ha lasciato quest'anno. Buon lunedì, buona settimana, ci vediamo prossimamente, prossimi appuntamenti. Ciao a tutti, ciao. She goes away. Wonder this time where she's gone.